Sì, sulla pagina 2. Sì, inserire esattamente. E praticamente di... Ci siete? Ok, quindi di far slittare il punto 5 e 6, che a questo punto diventano 7 e 8, e quindi mettendo come punto 5 di confermare l'impegno e la volontà di questo comune a mantenere... No, lo sto leggendo io, non ce l'avete. È una proposta di emendamento. Ok? Allora, come punto 5 di confermare l'impegno e la volontà di questo comune a mantenere il servizio di casa residenza anziani presso l'attuale struttura fino al completamento dei lavori della nuova struttura di Talamello. E come punto 6 di dare mandato al vice sindaco di continuare nell'attività diretta al mantenimento del servizio di cui sopra, al fine di preservare gli anziani da disagi per un doppio trasferimento nel breve tempo, creando danni al loro stato psicofisico, così come già certificato dai medici di base degli ospiti.
Bene, grazie assessore Baldinini. È aperto il dibattito fra i consiglieri. Vannoni, prego.
Vannoni, si sente?
Sì.
Allora, che dire in merito a tutta sta trafila? Allora, innanzitutto comincio dicendo una cosa di questo tipo. Allora, un emendamento pensato, suppongo, stamattina, perché ieri sera ci siamo visti alle 6 e non si parlava di emendamento. E poi, più che stamattina, penso nelle ultime ore, perché il materiale ce l'avete mandato stamattina e non avete aggiunto proposte di emendamento, quindi è proprio una cosa pensata adesso. Poi, vogliamo entrare nel merito di questo emendamento? Allora, di dare mandato al vice sindaco di continuare nell'attività diretta al mantenimento del servizio di cui sopra. E basta, dico solo questo. Allora, io mi sono studiata gli atti, ho fatto una serie di appunti che adesso vi vado a dire, nell'ordine. Allora, partiamo dal discorso di questa convenzione, no? Perché noi oggi andiamo ad esattamente integrare una convenzione con la comunità montana Alta Valmarecchia, e esattamente l'oggetto è la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive. Allora, se voi prendete questa convenzione, la convenzione parla esattamente nell'articolo 3, dove dice obiettivi e funzioni dello sportello unico, partiamo da qui, di istituire, quindi parla come scopo, l'istituzione in un'unica struttura per la creazione di uno sportello delle attività produttive si propone l'obiettivo strategico di ricondurre ad unitarietà la gestione del complesso degli atti, provvedimenti amministrativi e delle informazioni relative alle attività produttive. Allora, obiettivo strategico, ricondurre ad unitarietà la gestione del complesso degli atti, provvedimenti amministrativi. Allora, innanzitutto io faccio questa domanda. Allora, anche gli altri comuni stanno delegando al SUAP la funzione che stiamo delegando noi? Uno, vorrei una risposta, perché poi vado avanti.
Sì, Baldinini. Sì, nel passaggio avevo detto, appunto, sentito anche gli altri sindaci in comunità montana che hanno espresso la loro volontà anch'essi di ampliare le deleghe, e quindi delegando il SUAP le funzioni anche delle strutture sociosanitarie, quindi sarà una cosa successiva, perché la risposta della Regione è arrivata al 13 maggio, quindi noi l'abbiamo presa in mano perché in questo caso eravamo il comune immediatamente interessato, ecco perché siamo i primi a fare quest'atto, ma naturalmente sarà interesse, ed è stato espresso in giunta in comunità montana da parte di tutti gli altri comuni ad ampliare la delega.
A me non risulta, nel senso che ho parlato anch'io con qualcuno, ma è stato detto che non ha nessuna intenzione di delegare questa funzione. Allora, siccome noi lo facciamo per primi, vediamo anche di capire per cosa andiamo a fare questa cosa, perché innanzitutto lo stesso atto che comunque è arrivato da parte della Regione dice molto chiaramente che il comune può delegare, ma prima di dire che può, e quindi mettendolo come possibilità e non come obbligo, fa espresso riferimento a chi toccano questi compiti, e lo dice in maniera molto chiara, senza ombra di dubbio, e guardate un po' chi toccano. Allora, poi lo dice anche il TUE, l'articolo 50 del TUE che vi vado a leggere, adesso vado a trovare dove lo dice. Allora, scusate, mi sono un po' persa, ma adesso lo troverò. Mi sono un po' innervosita, devo dire, anche dall'ultimo emendamento. Allora, quest'ultimo decreto, dice a un certo punto, dopo aver sancito che le sue disposizioni si applicano a qualunque attività economica, esclude espressamente dall'applicazione delle sue disposizioni, tra gli altri, i servizi sociali, fa un elenco, nonché i servizi sanitari. Benissimo, vado per strapolo perché altrimenti è troppo lungo. Si conferma pertanto che le autorizzazioni al funzionamento delle strutture sociosanitarie, così come di quelle sanitarie, sono disciplinate da un decreto legislativo del 92, e quindi è il comune territorialmente competente l'ente preposto al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, e parla del comune. Poi a questo principio, che è sancito, fa una piccola postilla e dice: in ogni caso spetta l'autonomia normativa dell'ente, nell'ambito delle disposizioni e principi fissati dal TUE, stabilire norme fondamentali della propria organizzazione. Poi a un certo punto dice anche, vado avanti, che per quanto riguarda un altro comunque quesito posto dalla Dori, il sindaco, quale autorità competente all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, puntini puntini. Quindi, e questo lo dice il TUEL, dice chiaramente che questa cosa tocca al sindaco. Vi devo leggere l'articolo? In particolare, allora, articolo 50, comma 5. In particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti, come in questo caso, sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale. Allora, noi siamo di fronte a un caso, secondo me, sempre più eclatante, e poi c'era un'altra cosa che volevo dirvi, perché fa riferimento anche a questa, voglio fare riferimento anche a questa cosa qui, perché a un certo punto, sempre dopo la precisazione del fatto che il comune territorialmente competente è l'ente proposto al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, cita altri articoli del TUEL, che però dicono: in ogni caso spetta l'autonomia normativa dell'ente locale, nell'ambito delle disposizioni e principi fissati dal TUEL, stabilire le forme fondamentali della propria organizzazione e in particolare individuare concreto le attribuzioni degli organi. Ma questa cosa della propria organizzazione, non dell'organizzazione del SUAP, quindi quando dice queste cose il TUEL fa riferimento al fatto che disciplina il proprio comune, e quindi decidere come disciplinare e organizzare il proprio comune, io credo. Poi dopo magari il segretario può darci un'interpretazione su questa cosa. Allora, noi andiamo, cosa ne viene fuori adesso dopo tutte le citazioni? Viene fuori che è molto evidente come anche in questo caso il sindaco non si è voluto prendere una responsabilità che la legge gli dà e riconosce in primis a lui. Poi dopo vogliamo parlare che c'è una possibilità di fare diversamente, però in primis la può fare lui. Allora noi oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a delegare a tempo illimitato, tra l'altro, una funzione che dovrebbe gestire il comune, l'andiamo a delegare a un SUAP, inventandoci una formula che, tra l'altro, domani scade il termine utile, ce la inventiamo il giorno prima, proprio per tamponare una situazione ovviamente di emergenza. Allora a me sembra proprio una forzatura grossissima, tant'è vero che io, siccome la legge dice che il sindaco lo può fare, io ritengo che questo consiglio comunale nominato, insomma deciso con il carattere dell'urgenza, sia innanzitutto per noi è una convocazione sbagliata, uno spreco veramente del tempo di tutti, perché il sindaco poteva benissimo porre rimedio da solo al problema. Sì, sindaco. Poi in quanto appunto è un suo potere, io direi che facciamo in tempo andare tutti a casa e il sindaco si prende il tempo che gli rimane per preparare questa ordinanza. Tra l'altro, a seguito di questo, visto che l'altra volta mi ha risposto anche sui giornali, che visto che io ho chiesto le sue dimissioni, dopo mi risponde il sindaco, che mi fa i simbolini, visto che ho chiesto le sue dimissioni, io le richiedo oggi, visto che c'è, mi può anche ribattere, e a seguito anche di quest'ulteriore atto, perché veramente non se ne può più di questo scaricabarile su altri, di quelle che sono le responsabilità di un sindaco.
È terminato? Mi chiede la parola il sindaco, gliela cedo, un solo appunto. Mi permetto di dire che per un consigliere comunale partecipare ad un consiglio, seppur in seduta straordinaria, non è mai da considerarsi una perdita di tempo, perché onora la causa per cui ci si è presentati alle elezioni. Quindi invito il consigliere Vannoni a calibrare meglio le parole quando parla dell'attività del consiglio comunale, perché è un'istituzione e noi siamo qui non a perdere tempo, ma a lavorare indipendentemente dalle motivazioni per cui il consiglio è convocato. Passo la parola al sindaco.
Dunque, a me spiace dover ricordare alla Vannoni, che dovrebbe, penso, conoscere le leggi. La Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011, numero 115, i sindaci potranno adottare provvedimenti per l'incolumità pubblica solo se contingibili e urgenti. Cosa vuol dire contingibili e urgenti? Lo spiega sentenza TAR Campania Napoli, numero 4992. Non di meno, caratteristica distintiva delle ordinanze contingibili e urgenti rispetto agli altri provvedimenti amministrativi è la loro straordinarietà. Esse infatti costituiscono uno strumento eccezionale di intervento, atto a consentire alla pubblica amministrazione di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini, in presenza di situazioni impreviste. Impreviste di emergenza, non fronteggiabili per mezzo dei normali provvedimenti amministrativi. Quindi, siccome questa non è una situazione imprevista, perché si sa da 90 giorni che va scadendo, quindi penso che chiunque abbia capito, chi ha un minimo di comprendonio, che non è imprevista, era ben prevista, si sapeva che dopo 90 giorni andava a scadenza. E io non posso fare certamente un abuso d'ufficio mettendomi a fare cose che non mi spettano. Tanto è vero che la legge che lei ha citato fa una bella netta distinzione tra la rappresentanza amministrativa e quello giuridico legale e quella politica, impedendo ai sindaci che hanno più dei comuni con più di 5.000 abitanti di svolgere funzioni quali il rilascio di autorizzazione, stipulare contratti che sono di pertinenza dell'organo burocratico. Tale dicono testi di legge, tali sono le sentenze e tale ha deciso la Corte Costituzionale. E ne dà ampie motivazioni, ma io gliela voglio anche spiegare, perché almeno mi è sembrata molto ragionevole e, come dire, di grande lucidità giuridica questa cosa, che è estremamente interessante. Perché dice così? La Corte Costituzionale ha poi aggiunto che l'assenza di una valida base legislativa riscontrabile nel potere conferito ai sindaci dalla norma censurata, così come incide negativamente sulla garanzia dell'imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate negli ambiti di competenza dei sindaci. Si tratta di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà, che possono consentire in fattispecie nuove e inedite, liberamente configurabili dai sindaci senza base legislativa, come la prassi sinora realizzata e ampiamente dimostrata. Tale disparità di trattamento, concludono i giudici, se manca un punto di riferimento normativo per valutare la ragionevolezza, integra la violazione dell'articolo 3, primo comma, in quanto consente all'autorità amministrativa restrizioni diverse e variegate, frutto di molteplici non riconducibili a una matrice legislativa unitaria. Per cui viene concluso che i sindaci potranno adottare provvedimenti per l'unità pubblica solo se contingibili e urgenti, imprevisti e imprevedibili e non fronteggiabili per mezzo dei normali provvedimenti amministrativi. Siccome già in passato, prova ne è che ha già dato il suo, un organo amministrativo, l'autorizzazione all'ospedale, ha dato l'autorizzazione pregressa alla casa di riposo, l'hanno fatto quindi sempre organi amministrativi, qui al massimo la disputa è se deve continuare a farlo l'organo amministrativo suo che è stato istituito appositamente per dare funzioni di rilascio di autorizzazioni e dove su altri comuni, benissimo, c'è qui anche un'altra copia, il SUAP di un altro comune ha dato l'autorizzazione alla casa degli anziani come viene fatta in tutta Italia, o se viceversa deve essere lasciato agli uffici tecnici del comune che già hanno mille e mille incombenze a fare una cosa che fino adesso non hanno mai fatto e che fino adesso ha svolto il SUAP. Quindi qui è assolutamente chiaro, se vuole io le cose che le ho lette le do copia perché mi piace, come dire, essere assolutamente trasparente e direi che non ci sono equivoci sul fatto che non sia assolutamente imprevisto perché si sa da 90 giorni che quello andava a scadenza, quindi era previsto, prevedibile ed è come si è verificato.
Vannoni. Allora, innanzitutto ribatto all'obiezione che ha fatto il Presidente del Consiglio, in quanto io ho detto che è una perdita di tempo non il ruolo che svolgiamo qui, tant'è vero che io non sono mai mancata e quindi credo che questo fatto concludente possa dimostrare che comunque metto impegno in quello che faccio, se solo questo può servire. Ma dico che quando qualcun altro può risolvere, questo vale in generale, può risolvere la situazione perché in qualche modo la competenza è sua e la può risolvere al posto di tutti gli altri, se non è un dovere, diciamo, giuridico, è comunque un dovere morale nel bene di una comunità. E allora, siccome il tempo di tutti è prezioso, ma non è un discorso comunque di tempo, perché non deve essere ovviamente legato al fatto che il mio tempo è più prezioso del vostro, non è assolutamente questo il discorso, è soltanto legato al fatto che il sindaco, quindi alla premessa che avevo fatto, che il sindaco poteva benissimo risparmiarci questo consiglio comunale, che tra l'altro ha anche dei costi per la collettività, se la vogliamo mettere poi in termini di costi. Quindi togliamo il discorso del mio tempo libero, ma parliamo magari dei costi della collettività, così è più incisiva la questione. Gettoni di presenza, non lo so Andrea, dai, però è inutile che mi fai un discorso del fatto che io mi devi sottolineare il fatto che questo ruolo va fatto con amore e dedizione, non è una perdita di tempo, perché veramente ho dimostrato, credo proprio che lo possano dire tutti, che ho dimostrato di credere in questa cosa e di farla insomma con coscienza, quindi non mi fare questi appunti perché non li accetto. Ho fatto un altro discorso e chi vuol capire capisce. Poi dopo, tornando nel merito, allora il sindaco mi ha fatto tutta una citazione di una corte costituzionale, adesso non ricordo, comunque estrapolando, e se non mi dice qual è il quesito che la Corte Costituzionale affronta, lei mi estrapola e quindi poi la sua risposta cade un po' nel nulla, perché magari non è neanche attinente a quello che stiamo dicendo. Io invece voglio dire che lei mi fa tutta la sua tesi, poggia sul fatto che questa situazione non è una situazione imprevista, no? Perché non dovrebbe essere. Allora lei mi dica come mai siamo qui oggi ad affrontare un consiglio comunale urgente se non c'è la caratteristica dell'urgenza in questa situazione che stiamo vivendo. Lei si è contraddetto nei termini, perché sì, perché lei mi ha indetto un consiglio comunale urgente e poi mi dice che non c'è urgenza. Allora ci alziamo tutti e ce ne andiamo. Allora siamo di fronte a un'urgenza perché benché qualcuno si sia mosso probabilmente anche per tempo, perché qui mi sembra che la nota, se non ricordo male, la prima nota che la Cinzedori ha mandato in regione fa riferimento a febbraio, però allora possiamo anche dire è arrivata una nota il 13 maggio e siamo il giorno prima della scadenza a discuterne, ma comunque non avremmo comunque risolto tanto di più anche se ci fossimo mossi probabilmente un po' prima. Però io dico, l'urgenza c'è, credo sia sotto gli occhi di tutti, tant'è vero che se non approviamo questa convenzione, cosa facciamo sindaco? Scadono i termini e quindi la casa di riposo, gli anziani nella casa di riposo dove sono adesso alloggiati non ci possono più stare. Non è un'urgenza questa? Non è un problema che lei deve affrontare con urgenza? e allora andiamo tutti a casa. Va bene, dico un'altra cosa, perché qui, così poi finisco. Allora, nella lettera che comunque la Cinzia Dori, comunque che era agli atti, adesso non è citata nell'atto che voi ci avete presentato, però c'è un altro riferimento, e dalle parole della Cinzia Dori nel quesito alla Regione si evince che, e quindi cito, parlando con AUSL di Rimini, dottor Tamagnini, e della Regione, dottor Raffaele, questi ritengono che qualora nell'atto di delega del SUAP non siano espressamente citate le strutture sociosanitarie, queste restino in capo ai comuni dove la struttura è ubicata, e quindi al sindaco. Quindi anche per loro, in questo caso, toccava al sindaco. Ma c'è scritto e quindi al sindaco? Ah, ma allora vedi, cioè... no.
Sì. Se il consigliere Vannoni ha finito il suo intervento, passo la parola al sindaco.
No, io mi sembra anche di vedere questa cosa, che allora, dalle sue parole, lei dice quella volta l'aveva fatto il SUAP, invece dagli atti mi sembra di vedere che forse anche allora non doveva farlo il SUAP, ma poteva lei prendere benissimo l'impegno anche quella volta e risolverci la questione ancora allora. Per cui adesso noi diciamo, siccome la procedura l'ha iniziata il SUAP, adesso la deve portare avanti il SUAP. Invece questa non è una conclusione logica di tutto il procedimento. Perché se allora l'aveva fatto il SUAP, e qui pare, perché ci dice, ci citano una serie di leggi, che comunque la competenza era anche allora in capo al sindaco, io dico, ma allora quella volta che sembrava che ci fossimo formati a destra manca, le risposte da chi le abbiamo avute, se poi dopo a distanza di mesi le risposte cambiano?
Grazie, la parola al sindaco che la chiede.
Io credo alla buona fede della signora Vannoni, quindi penso che si tratti solo di un involontario scambio e errore, confusione tra i concetti. Il concetto di urgenza a cui fa riferimento la legge a cui spetta il sindaco sono urgenze sanitarie, tipo c'è il colera per la casa di riposo, c'è la peste bubbonica, c'è una malattia gravissima, allora il sindaco ha l'autorità di chiedere lo sgombero per l'articolo 50 per pericolo di urgenza. Tra l'altro il dottor Zanghini è un medico, l'urgenza in senso sanitario, e il sindaco l'esercita quale massimo esponente sanitario locale, esprime un concetto che c'è tutti i libri di medicina legale, dice trattasi di urgenza una situazione clinica in cui il ritardo di poche ore può compromettere la vita di una persona, quella è l'urgenza. Questo invece è un ritardo burocratico. Ritardo burocratico che fa sì che una situazione che poteva essere autorizzata 20 giorni fa, 30 giorni fa, viene a scadere ai pochi giorni. Quindi non bisogna confondere un ritardo burocratico con quella che è un'urgenza sanitaria. Uno, le ordinanze che fa il sindaco sono ordinanze di sgombero. Si ascolta così poi mi risponde in maniera direi precisa. Il sindaco può fare ordinanze per salvaguardare la incolumità dei cittadini, quindi ordinanze di sgombero, come ho fatto quando c'era la neve, e siccome mi scompetevano, ne ho fatte bizzeffe, ma non spetta al sindaco il rilascio di autorizzazioni che per la separazione delle funzioni politiche amministrative da quelle gestionali, giuridico e legali, spettano invece agli organi amministrativi, come lo dice dappertutto in tutti i testi consultati. Per cui, tutto al più, io posso fare un'ordinanza di sgombero, ma mai un'autorizzazione, perché le autorizzazioni spettano agli organi amministrativi. Tanto è vero che le precedenti le hanno fatte più volte lo SUAP, anche per autorizzare l'ospedale, su cui non c'entro mai compro niente, non mi ha richiesto manco niente, tramite Tonino, che il SUAP ha autorizzato addirittura l'ospedale. E io l'altra volta alla signora Cinzia Dori gli dissi, se hai autorizzato l'ospedale, tipo una struttura maggiore, forse potresti autorizzare anche reale. Difatti la legge prevede che ove delegato lo possa fare perfettamente. Ma difatti siamo qui per quello. Bisogna che lo chieda lei. Probabilmente lei riteneva, e io penso che forse abbia fatto bene, che se non espressamente negato in un atto, forse già compete, lei avrà interpretato io, oppure non lo so, bisogna che lo chiedate a lei, perché è una cosa che ha fatto lei, io non posso rispondere cosa ha pensato la Cinzia Dori. Io rispondo quello che penso io, quello che le leggi prevedono, e mi raccomando non confondere i ritardi burocratici che comportano poi una necessità impellente di fare l'atto con quella che è l'emergenza sanitaria dove c'è il pericolo di morte, che è tutt'altra cosa.
Grazie. Altri interventi? Ravezzi, prego.
Grazie. Grazie Presidente. Non va. Perfetto. Questo va? Bene, perfetto. Allora. Dunque, ecco, no, io volevo un attimino capire questa cosa. Adesso con molta pazienza cercherò di spiegarmi e poi anche spero che qualcuno, ecco, spieghi meglio il mio quesito. Allora, il SUAP, per sua stessa definizione, sportello unico attività produttive. Quindi qui già dal nome, da questo acronimo, viene fuori un nome che è legato comunque appunto a quelle che sono le strategie proprie di questo organo, che sono appunto le attività produttive e il commercio. Qui appunto la Dori si pone lei stessa questo quesito, dice ma io gestisco il SUAP che ha delle competenze generiche, posso gestire anche il discorso delle materie sociosanitarie oppure ci deve essere una previsione specifica? Signor Sindaco, la ringrazio che mi mostri i documenti, ce li abbiamo qui sotto gli occhi. E comunque ecco, la stessa Dori ha delle perplessità in merito, tanto più che si vede costretta a chiedere un chiarimento al dottor Ciglione. E questi risponde che effettivamente, se non diversamente previsto e se non espressamente previsto, queste cose qui devono essere di competenza in capo al comune dove la struttura è ubicata e quindi al sindaco. Cioè, il sindaco è autorità locale. No, aspetta, signor sindaco, non mi... No, e quindi, cioè, questo lo dice la stessa... Poi ecco, esattamente. Cioè, non dimentichiamoci che il sindaco è autorità locale di pubblica sicurezza e di igiene pubblica per la salute pubblica, quindi ecco, questo come organo governativo, non come organo politico e amministrativo. E quindi verrebbe appunto da pensare questa cosa e la stessa Dori si interroga su questo quesito e lo pone al dottor Ciglione, il quale risponde che appunto se non espressamente previsto non può essere contemplata questa cosa. Ora io mi chiedo perché, qual è l'interesse del comune a prevedere espressamente questo tipo di delega? Cioè perché il comune non si fa responsabile di questa cosa e la segue direttamente come normativa generale vorrebbe? Quindi questa cosa qui non è emerso quest'oggi. Adesso il sindaco mi risponderà e me lo spiegherà. Un altro punto su cui appunto volevo così attenzionare è perché dare mandato al vice sindaco di continuare l'attività diretta e non al sindaco? Se mi potete rispondere a questi quesiti, vi sono grato.
Grazie, Ravezzi. Un po' altino. No, faccio solo una precisazione che non ha nulla a che fare con la natura del dibattito, che la risposta alla Dori è data non da Ciglione, la Dori l'aveva chiesta Ciglione, ma gliel'ha data Tiziano Carradori. Ma è una precisazione ininfluente per l'essenza del dibattito, però la faccio. E il sindaco la parola, prego.
Ma dunque, guardi, io ritengo che ci sia un ordine di gradazione, con una grande stima di tutti i funzionari regionali, per carità, però quando ci sono dei testi scritti da professori di diritto amministrativo, da sentenze del TAR, Consiglio, questo qua, la Corte Costituzionale, penso siano di rilevanza sicuramente maggiore. Ma quello che fa capire a tutti che non può che essere così è il fatto che le autorizzazioni dovranno essere date da chi è competente. Io autorizzo uno a essere ricoverato presso una struttura per una malattia perché ho competenze delle malattie, ma sarebbe paradossale che un sindaco che potrebbe fare qualsiasi mestiere debba dare autorizzazioni in merito alla stabilità e alla sicurezza di una struttura. Non a caso in passato le ha dato il suo perché la Cinziadori architetto riteneva che gli competesse. Evidentemente, forse mossa dal dubbio, avrò fatto bene, avrò fatto male, richiede, ma se mi date l'espressa autorizzazione io le posso fare avendo tutti gli elementi in mano. In ogni caso la legge a me impedisce di rilasciare autorizzazioni, vuoi sia di abilità, che uno edificio sia stabile. Ma perché? Ma perché io non ne ho la competenza. Tanto è vero, l'avrete letto anche sui giornali, che se io non posso neanche intervenire facendo leva o pressione su nessuno,